Nuova puntata di Scanner, il nostro approfondimento settimanale su tutti i temi che ruotano intorno al calcio, ma anche sopra o in mezzo al calcio. Giulio Dini, ben ritrovato.
Ciao Tommaso, buonasera, un saluto a tutti.
Dicevo, gli argomenti che approfondiamo, no, nel corso di Scanner sono sempre spesso abbastanza intorno, no, al mondo del calcio.
Volutamente.
L'argomento di oggi è di un'attualità pazzesca, più o meno in tutto il nostro paese, non solo a Firenze, da dove trasmettiamo, ma anche in tante altre città. E in tante altre città andremo un po' ad analizzare quella che è un po' la novella dello stadio, anche se non è dello stento, e lo faremo anche grazie a un graditissimo ospite qui con noi in studio. L'abbiamo anche già disturbato la scorsa stagione, il professor Federico Orso, avvocato esperto di diritto dello sport e professore di diritto amministrativo all'Università di Firenze. Professore, grazie per essere con noi.
Ciao, ben trovati, grazie a voi, è un piacere essere di nuovo qui.
Parliamo di stadio?
No, secondo me abbiamo parlato
di
illeciti.
Di illeciti o di lavoro sportivo, una di queste due.
Siamo andati sull'illecito lo scorso anno. Tra l'altro questa è una giornata in cui abbiamo un sequestro preventivo dell'intero pacchetto azionario del Verona Calcio, per cui magari avremo in futuro anche occasione di vedere la questione. La questione di oggi è una questione che è...
Perché vuoi parlare di stadio?
Perché è la cartina di tornasole della società civile.
Bene.
Ti va bene? Possiamo chiudere?
Sì, parliamo di stadi, non di
certo.
Stadio.
Parleremo dello stadio di Firenze, parleremo di quale sia lo stato dell'arte anche a Roma e a Milano, e sono, diciamo, sono storie per certi versi, sia a Firenze che direi a Milano si somigliano, e mi riferisco poi a quello che diremo qui avanti, ma insomma sui dei vincoli esistenti ad alcune parti della struttura e poi impediscono di fatto di metterci mano, e direi anche da tutto quello che lo stadio, la novità e l'inteso come certezza del futuro roseo del nostro calcio può scaturire. Perché dico questo? Perché io sono comunque una sorta di grillo parlante,
sì.
E quindi anche sul credo, no, per cui bisogna fare lo stadio per competere ai bisogni dello stadio,
strutture fondamentali.
No, allora, io credo nelle strutture
che aiutano
assolutamente, ma che ci sia un'equazione secondo la quale,
certo,
stadio nuovo significa tanti ricavi, parliamone, o comunque,
certo,
un mondo molto diverso da quello attuale, ma questo poi magari ci faremo una puntata apposta. Federico, a che punto siamo a Firenze? Partiamo dalla situazione fiorentina.
Allora,
ci mettiamo comodi, immagino.
Sì.
La risposta mi sa che
non c'è da bere, ma insomma non c'hanno un whisky, ci starebbe bene,
sì.
Ecco.
Ci mettiamo comodi perché in effetti la risposta può anche essere molto lunga, ma può anche essere breve, insomma cercherò di farla breve. Dove siamo? Siamo al punto che sappiamo che si è chiusa ieri una prima fase di questa gara per i lavori di riqualificazione. È stata individuata la migliore offerta da un punto di vista economico e adesso si passerà all'esame tecnico della proposta. Bisogna però un po', per aiutare gli ascoltatori a capire veramente dove siamo, forse opportuno ritirare un po' il filo, no, di tutto quello che è successo. Perché
ogni tanto ti entreremo così come
certo. Assolutamente fallo. Dunque, tutto qui nasce, questa gara in realtà, questa è la gara bis, no? Per l'affidamento dei lavori, perché nasce da questo famoso definanziamento.
Quindi la mancanza di 55 milioni.
Di 55 milioni. Allora qui, se, se mi date la possibilità di buttare giù qualche numero, perché sennò con questi numeri ci si perde. Allora, nell'impostazione originaria questo stadio doveva essere finanziato con questi cespiti che vi elenco rapidamente. Allora, 95 milioni vengono dal Piano Nazionale Complementare, dal PNC. Poi abbiamo 55 milioni che sarebbero dovuti venire dal PNRR. Mm. Poi abbiamo 15 milioni che sarebbero dovuti venire da un fondo per l'avvio di opere indifferibili un fondo per l'avvio di opere indifferibili, 15 milioni. E poi abbiamo altri 28 milioni e 900 mila euro, quindi quasi 29 milioni, che vengono da questo fondo per l'avvio di opere, sempre da questo fondo per l'avvio di opere indifferibili, di competenza del Ministero della Cultura, che a sua volta, questa è una parte un po' curiosa, è a sua volta legato ai fondi del PNRR.
Ah, quindi potrebbe far cadere anche questi 28?
E allora vieni subito, lo sapevo che non mi lasciavi la suspense.
Vabbè.
Perché in effetti no, la suspense qui c'è, perché la determina da cui parte questa gara bis, in effetti a un certo punto lo dice, cioè dice: sono stati definanziati 55 milioni del PNRR, ma questi 28 milioni 975 collegati al PNRR non lo sono stati. Ma questo è soltanto uno dei problemi che vorrei sollevare.
Quindi comunque, questa è una pulce e ci rimane, però.
Questa è una pulce e ci rimane, ma
capito,
poi
Loreto?
Sì.
Ne metterò anche altre in realtà
anche le cifre.
Di pulci. Allora, io ho fatto un po' il conto della serva, questo conto faceva 194 milioni.
Sì.
194. Allora, ne sono venuti a mancare 55 ed è così che si arriva più o meno agli attuali 151. Quindi noi adesso abbiamo 95 milioni, che sono quelli che vengono dal PNC. Questi 15 milioni di questo fondo per opere indifferibili.
E si spera 28.
E si spera questi 29. Poi c'è un altro paio di milioncini che vengono da fondi privati e da entrate proprie del comune. Ora però qui bisogna fare, secondo me, un piccolo passo indietro. E il passo indietro da fare è questo: perché sono stati tolti questi 55 milioni?
Ah, ecco, perché questa qui era la domanda.
Perché qui c'è un elefante nella stanza che non è indifferente. Allora, le ragioni sono due. La prima ragione è che si è detto in realtà questi denari del PNRR devono servire per realizzare degli interventi in dei quartieri che hanno un certo indice di vulnerabilità sociale e materiale, questo IVSM,
degradati,
esatto, diciamo degradati, okay. Diciamo degradati,
quindi non per fare lo stadio.
No, ma non è tanto una questione qui di... Intanto qui il problema è ancora più grosso dello stadio.
Cioè, riqualificazione del quartiere.
Riqualificare un quartiere che ha un certo indice di vulnerabilità. E qui la Commissione Europea ha fatto delle indagini e dice: ma a noi ci risulta che il Campo di Marte
sia piuttosto bene.
Ecco, un quartiere, un quartiere, diciamo...
Ti diverte, no? Sì.
Borghese.
Ma c'ha ragione.
Però,
non
ecco,
può che divertire, lo capisco.
Però ecco, secondo me su questo, ora a parte fare così della facile ironia, secondo me su questo si può discutere, perché l'indice di vulnerabilità, a mio avviso, deve essere guardato anche in prospettiva.
Sì,
quindi
magari delle opere a realizzare, mettiamolo sull'oggettivo.
Da realizzare.
Sicuramente ci sono degli interventi da fare, ecco, se la vogliamo spostare di qua.
Esatto. Il problema però è la seconda ragione, che è quella più grossa.
Che è l'elefante.
Che è l'elefante, ecco. Esatto, che è l'elefante. E che è veramente grosso, perché la Commissione Europea ha detto che questi denari non possono essere, che i fondi del PNRR non possono essere utilizzati per ristrutturare uno stadio, perché determinerebbero una violazione delle norme in materia di aiuti di Stato. Dice proprio, vi leggo così un passaggio di una delle lettere che la Commissione Europea ha mandato al governo italiano. Dice: La tesi sull'assenza di aiuti di Stato in relazione allo stadio Artemio Franchi, in base al fatto che le strutture non saranno utilizzate solo da un unico utente sportivo professionistico, ma fungeranno anche da struttura ricreativa multifunzionale a beneficio della popolazione dell'intera area metropolitana, non esclude di per sé l'esistenza degli aiuti di Stato. Notiamo che il sostegno pubblico alla costruzione e allo sfruttamento degli stadi è già stato qualificato come aiuto di Stato in precedenti decisioni. Ora, perché parlo di elefante nella stanza? Perché la prima parte, quella dell'indice di vulnerabilità, è legata proprio all'utilizzo dei fondi del PNRR, sicché lì si dice non si possono utilizzare i fondi PNRR per interventi in un quartiere che non ha un certo indice di vulnerabilità. Ma qui il discorso sugli aiuti di Stato è molto diverso, perché il discorso sugli aiuti di Stato non è legato al PNRR, ma è legato all'impiego di denari pubblici.
Certo.
Per realizzare un'opera. Allora, qui, siccome questo impianto verrà finanziato, ve le ho appena elencati, no?
Cioè, te vuoi dire che si sta dietro alla pagliuzza quando ci sa la trave nell'occhio?
Io voglio dire che si sta dietro alla pagliuzza quando si rischia di avere la trave. Perché si rischia di avere la trave? Perché in questa sentenza, che poi è quella che sappiamo tutti, no? Ora non ho rifatto tutta la cronistoria, però sappiamo tutti che il Comune di Firenze ha ricorso al TAR, ha fatto ricorso al TAR per il Lazio contro il decreto ministeriale di definanziamento e ha perso. Adesso il Comune farà appello al Consiglio di Stato e vedremo come andrà. Ma nella sentenza del TAR Lazio si riporta un passaggio. Si dice, in caso di accertamento della violazione della normativa europea in materia di aiuti di Stato, scatta in ogni caso l'obbligo per gli Stati membri di recuperare gli aiuti di Stato illegittimi.
Ecco, cioè, quindi vanno resi.
Qui il problema è che,
hanno detto, solo non ve li diamo.
No,
ma ora vanno anche
non
recuperati.
Li utilizzate, perché se li utilizzate poi bisogna
rendere.
Allora, no, questo è quello che io sto provando a buttare un po' sul tavolo. Non l'hanno detto, però quello che voglio dire io è:
si apre questo scenario.
Si apre questo scenario, perché se io i 95 milioni del PNC li uso per rifare lo stadio, ma se il ragionamento sugli aiuti di Stato vale per il PNRR,
vale anche per questo.
Vale per anche per il PNC. Cioè, no, non è una cosa, cioè mi sembra una cosa molto preoccupante questa, sono sincero. Soprattutto perché appunto in materia di aiuti di Stato non vale neanche la regola, ora non la faccio troppo tecnica, ma insomma la regola della legge sul procedimento amministrativo, che dice che l'annullamento d'ufficio di questo genere di atti si può realizzare soltanto entro 12 mesi. Qui, diciamo, per giurisprudenza consolidata, addirittura anche a distanza di più di 12 mesi lo Stato, il governo italiano potrebbe dire: ma sai che cosa c'è? Che quei 95 milioni configuravano, mi ha detto la commissione che anche quei 95 milioni configuravano un aiuto di Stato, e quindi me li vengo a riprendere indietro. Quindi mi sembra che questa sentenza sia molto più preoccupante di
ma
di
la sentenza
che...
del TAR si occupava quindi di entrambi i profili.
No, la sentenza del TAR riguardava soltanto i 55 milioni.
Il PNN.
Okay. Il problema, come spesso succede,
che
no?
apre una finestra su quell'altro problema.
E il problema sono sempre gli obiter dictum, no? delle sentenze. Cioè, che, leggendola con attenzione, che cosa esce fuori? Che non si possono usare soldi pubblici per ristrutturare un impianto sportivo che è destinato all'uso esclusivamente a una società di calcio professionistica. Ben inteso, io non sono per niente d'accordo con questa lettura.
Sì.
Secondo me questa è una lettura estrema che non merita di essere accolta, e si potrebbe fare una puntata a parte, però qui davvero poi
sulle
si lascia
valutazioni calcio dell'Unione Europea,
sulle valutazioni in materia degli aiuti di Stato, perché certo, voglio dire, qui si sta parlando di un impianto che è pubblico e quindi però quello che sto dicendo è che il problema in effetti c'è, perché qui tutto questo intervento, che siano 150 milioni o che siano 150 più 55, si fa con denari pubblici.
Il ricorso della Fiorentina, sì, del Comune del di Firenze Comune. Il Comune di Firenze che prospettive può avere?
Non lo so, questa è veramente una domanda alla quale non so rispondere.
Cioè,
perché
è un, chiamiamolo un atto dovuto, che però poi rischia di non avere nessuna prospettiva.
No, questo io in realtà non te lo so dire, perché secondo me il Comune di Firenze aveva e ha delle ottime ragioni per pretendere indietro questi 55 milioni, nel senso che in fin dei conti questi 55 milioni erano stati dati e quindi il Comune di Firenze aveva fatto una pianificazione di un certo iter contando su questi denari.
Perché poi a parte tutto il Campo di Marte ha dei valori e dei livelli che lo rendevano un quartiere che rientra, no, in quella condizione che dicevamo.
Sì, come funziona con questi, con ci, questi,
no,
indici,
no,
a seconda
non ci stiamo a entrare, però
non,
ecco,
ci stiamo a entrare, però come
guardando i paletti, sì, lo è un quartiere.
Ci si poteva arrivare, tant'è vero che ci si era arrivati.
Ma dico, quindi se questi soldi effettivamente mancassero, e mi pare che si stia già ragionando in questa ottica, dove si possono trovare questi?
Allora, una soluzione è quella di vincere il Superenalotto. Questa può essere, diciamo, una prima ipotesi. No, la seconda, naturalmente, la seconda è l'unica in realtà, è quella dell'intervento di un privato. E in questo caso il privato non è che c'è troppo da girarci intorno, c'è un solo nome che inizia per F e finisce per Iorentina.
Eventualmente uno sponsor che possa dare il nome e partecipare, però sempre insieme a quel soggetto privato,
tipo lo stadio Monaco,
così via.
Sì, allora in teoria
o una compartecipazione,
fuori di battute, da un punto di vista giuridico questi denari possono venire da qualsiasi privato che abbia intenzione di realizzare l'intervento. Non è che deve essere per forza, anzi, per la verità, la legge Stadi, che è il decreto legislativo 38 del 2021, non mette nessun vincolo circa, diciamo, una riserva per l'utilizzatore dell'impianto, quindi può essere chiunque. Giulio Dini domani gli va di presentare un project financing di 200 milioni di euro per rifare lo stadio, non so se ti avanzavano 200 milioni,
ora devo vedere, te lo faccio sapere domani.
Nel caso lo puoi fare e poi partecipi, diciamo, a una gara per la gestione dell'impianto. Però è chiaro che l'indiziato numero uno,
certo.
No, ecco, l'opzione dello sponsor è molto interessante. Lì c'è un problema ulteriore che è legato al nome dello stadio, per cui lì non è del tutto chiaro se si può con lo stadio
perché è vincolato.
Perché è vincolato? No, questa, diciamo, è una. Bisognerebbe. Qui sono un po' scoperto. Bisognerebbe andarsi a rileggere con attenzione il decreto ministeriale del 2021 che aveva indicato i vincoli. Forse però non si può lavorare sul naming, e temo che comunque non si possa sostituire la scritta, quella stadio comunale Artemio Franchi. Credo che quella non si possa sostituire con studio legale Giulio Dini, ecco, se questa cosa.
Peccato, ecco,
non
allora
si può
comincio a avere qualche perplessità. Però quindi praticamente c'è questo problema. Non vogliamo pensare al problema grande che è come dire alla porta aperta dal TAR Lazio, sì, nel motivare la decisione, sì, sul problema del PNNR. Però quindi abbiamo la possibilità di chiedere l'intervento del privato, se il privato può essere interessato, ma mi pareva di capire oggi che c'è praticamente il cosiddetto il preventivo fatto non sarebbe sufficiente poi a coprire tutte le spese.
Sì.
Del
sì, poi guarda, ne parlavamo anche poco fa, per quel che abbiamo capito la Fiorentina le valuta delle spese importanti, cosiddette rifiniture, oltre, no, tutto l'ammodernamento.
Quindi fuoriescono da questo budget iniziale.
Però fuoriescono da questo budget.
Ecco.
Come
quindi
a dire,
andrebbero trovati quanti soldi ancora, Tommaso?
Ma per quello che abbiamo raccolto noi, più o meno altrettanti. Un altro cinquantino. Ecco. Oltre i 55 che già mancano perché l'Europa te l'ha sventolata.
Quindi il privato o i privati sarebbero chiamati,
sì,
a un esborso importante, circa un centinaio di milioni. E allora, fermo restando la proprietà,
dice meno, ma insomma questo fa parte.
Fermo restando la proprietà della Fiorentina, avrebbe gradito di gran lunga la realizzazione di uno stadio nuovo che avrebbe comunque curato, probabilmente anche direttamente. Ma che obiettivamente questa sembra una soluzione praticabile, dico sempre, poi bisogna vedere per bene come, quale tipo di garanzia potrebbe avere un privato, un club, rispetto a un intervento così forte.
Allora, guarda Giulio, questa domanda qui, la risposta a questa domanda è complicata, molto più complicata di quello che sembra, perché allora, la legge Stadi è costruita in maniera tale da immaginare che fisiologicamente l'impianto pubblico, un impianto sportivo di proprietà pubblica, venga, la ristrutturazione venga realizzata con denaro privato. Quindi diciamo, non saremmo in uno scenario patologico, straordinario, eccezionale, saremmo diciamo nella via principale,
certo,
disegnata dal legislatore. Come si fa a ristrutturare gli stadi? Il proprietario ci mette i soldi con una finanza di progetto. Ora qui però, la legge Stadi contiene tutta una serie di strumenti, io ne ho elencati 5, ma forse se ne possono anche elencare più di 5, finalizzati a incentivare l'intervento del privato, nel senso che a questo privato gli si dice: ma se tu fai questa cosa io ti posso dare la possibilità di costruire immobili con destinazione d'uso diverse da quella sportiva, io ti posso dare la possibilità di del diritto di superficie, del diritto di usufrutto, ti posso trasferire la proprietà anche di altri immobili, pubblici diversi dallo stadio, ti posso dare la possibilità nelle 5 ore prima della partita e nelle 3 ore successive alla partita di riservarti l'attività commerciale nell'area circostante lo stadio. Insomma, tutta una serie di strumenti che adesso non sto qui a elencare nel dettaglio,
però insomma che sono anche interessanti per
sono
chi deve
molto interessanti, sono molto interessanti. Il problema qui qual è? Che questo ragionamento si può fare se il percorso inizia nella testa di un privato che mi presenta un piano di fattibilità, no, bisognerebbe leggersi tutto l'articolo 4 di questo decreto legislativo 38, e si parte da lì, si fa questo progetto di fattibilità e si inizia. Ma qui siamo dentro un sentiero che è già stato delineato, cioè qui non è che si può ripartire da capo,
né si può tornare indietro,
non si può tornare, certo, indietro, anche perché a questo punto del tempo è già stato impiegato, questi denari anzi sono molto vincolati da un punto di vista temporale, quindi indietro non si può tornare.
Poi
quindi
ora ci si prende un impegno anche con la ditta che vince,
esatto. Esatto, quindi diciamo che io non vedo questa possibilità qua. Quindi qui c'è bisogno, per come la vedo io, ma qui potrei sbagliare, però qui c'è bisogno di qualcuno che arriva e dice: no, ce li metto proprio freschi questi denari. E se ce li mette al di fuori quindi di una finanza di progetto, ma semplicemente ci mette i soldi, mi pare che l'unico strumento che si ha a disposizione, che è un po' quello ventilato dal sindaco, è quello di immaginare una concessione più lunga nel tempo. Stamattina ho sentito il sindaco ha immaginato anche una concessione, cioè, più lunga dei 30 anni che si erano originariamente immaginati. Cioè praticamente la Fiorentina in questo modo metterebbe dei soldi e poi andrebbe ad ammortizzare questa spesa iniziale scalandola dagli oneri concessori,
gestendo direttamente lo stadio senza pagare canoni, ovviamente,
acquisendo un canone che tenga conto del,
sì, vabbè, ma sarebbe simbolico visto l'importo che viene. Però voglio dire, e questo per dare comunque una chiusura, poi abbiamo anche elementi da affrontare all'argomento, però adesso, premessi tutti questi problemi, che sono questioni ancora proprio tutte da verificare, mi pare che ci sia una sorta di doppio binario, cioè su un binario si sta facendo le corse addirittura per partire con delle opere, e su un altro binario, è quello che abbiamo affrontato fino adesso, invece è da vedere quanto si possa fare
E dove si va a finire e
in che termini, come si fa a conciliare queste cose, come si fa a dire si parte con le opere se ancora non sappiamo
poi si troveranno,
se c'è qualcuno
in corsa
che interviene,
si trovano sti soldi.
È questo che ci sbalestra, professore.
Diciamo, il comune da questo punto di vista devo dire ha trovato, è scogitato una soluzione che è geniale, quindi questo gli va riconosciuto che sono stati molto bravi a gestire le difficoltà, tra cui questa. E come hanno fatto? Hanno fatto un bando che prevede, ma questo diciamo non sto dicendo nulla, che dei lotti, cioè delle opzioni. Allora abbiamo un corpo d'opera principale che prevede tutta una
serie
di...
si fa.
Cioè, sì.
Come in teatro.
Uno stato d'avanzamento.
Il museo, sì. Teatro del Maggio Musicale. L'hanno fatto a lotti.
Quindi abbiamo più o meno diciamo quello che dovrà essere il progetto definitivo, ce l'abbiamo tutti in testa, no? L'abbiamo tutti visto i rendering. Quindi abbiamo diciamo tutte le opere, ad eccezione che la copertura della curva Fiesole, per la quale ci sono già le coperture economiche, ma la teniamo come opzione 1. E poi abbiamo un'opzione. Posso dire, secondo me, che il retropensiero c'è dietro a questa opzione 1. C'è il retropensiero che quel collegato del PNRR possano venire meno anche quelli. Per questo viene tenuta come opzione 1, nonostante che per il momento i denari ci siano. E poi c'è addirittura un'opzione 2 e un'opzione 3 con tutti i restanti interventi, tra cui la copertura della curva ferrovia, che rimarrebbe scoperta. Ora bisognerebbe
diviso l'intervento sulle due.
Guarda, qui ce l'abbiamo tutto l'elenco degli interventi. Se volete ve lo leggo, non ci si mette neanche troppo a farlo. Allora, praticamente con quello che verrà giudicato entro il 31 dicembre si faranno queste cose: demolizioni, strip out delle componenti e dei terminali impiantistici esistenti, restauro, riparazione e rinforzo strutturale delle strutture esistenti sottoposte a vincolo, pensilina storica, palazzina d'onore, torre di Maratona, famosissime scale elicoidali.
Certo.
Vabbè, ma è un problema che non è solo fiorentino questo.
Non è solo fiorentino, no. Realizzazione delle nuove gradinate nord e sud, quindi le due curve che dovranno essere fatte vicino più vicine al campo. E poi abbiamo nuovi spazi destinati ad atleti e giornalisti radio televisivi, nuovi servizi igienici, ampliamento dei servizi di somministrazione di cibo per il pubblico VIP nella palazzina d'onore, riqualificazione di tutte le sedute di qualsiasi ordine tipo, ma attenzione bene, a me questa cosa interessa perché sono abbonato in maratona, con eccezione di quelle in maratona, che quindi rimarranno
dove
c'è,
rimane lo stesso,
rimane come
spazio
adesso, cioè
è una follia
che non si passa,
si
quando
passa,
si deve alzare,
fai alzare tutta la fila,
ci penserà un PM probabilmente.
Vabbè, io tanto,
se succede qualche cosa,
ma io ora ce l'ho tutti ricostruiti, no, crociati, se, destro,
allora,
e sinistra.
Ora passiamo al prossimo ospite, però voglio dire, se sappiate, allora chi scrive questo deve andare a vedere una partita in maratona, va bene, e provare ad andare a fare pipì, va bene? E poi vedrai che secondo me cambia.
Non gli torna quell'aspetto,
non gli torna,
delle sedute.
Non gli torna, perché se uno si sente male non si sa di dove pigliarlo, ci vuole l'elicottero davvero.
Quello è vero, è indubbio.
No, è una cosa gravissima.
Sì, assolutamente.
È una cosa gravissima. Non c'è, è sbagliato, ecco, non prevedere la come dire, nuove sedute per la maratona.
Fra l'altro, guarda, un piccolo strappetto alla regola, ma siccome arriva messaggi, ma secondo, ti do del tuo,
certo,
secondo te, prof, c'è il rischio che poi il tutto si blocchi, anche perché ci sarà il cambio dell'amministrazione comunale, e quindi, come dire, il problema rischia di rimanere sospeso sulla cittadinanza.
Allora, io sinceramente rischio di blocchi per via del cambio dell'amministrazione non ne vedo, perché ormai la macchina è partita e quindi da qui non si torna più indietro.
Ecco.
Dall'affidamento dei lavori non si torna più indietro. Vedo invece il grosso problema, di cui mi sa che non avremo il tempo di parlare. Grosso problema di dove va la Fiorentina nel frattempo, perché poi
no, certo. Ma 5 minuti alla fine prima di chiudere
lo
ce la
troviamo.
Ce la mettiamo.
Troviamo. Nel frattempo, siccome vogliamo dare un'occhiata anche alle situazioni nelle altre piazze, e questa insomma è una piazza importante perché è la capitale d'Italia, io innanzitutto ringrazio Fernando Magliaro, collega di Roma e del Messaggero. Fernando, grazie per essere con noi, buon pomeriggio.
Grazie a tutti voi e un saluto a Firenze, la mia bella Firenze.
Come ben sai, perché so che sei un esperto in ambito di stadio nella capitale, ma immagino che saprai anche qui a Firenze non mancano le vicende da approfondire, ma la prendo molto larga. Invece, partendo dalla capitale, qual è lo stato dell'arte a tuo avviso?
Allora ragazzi, lo stato dell'arte in questo momento è tutti fermi, siamo in attesa. Vi spiego. Allora, la Roma ha presentato a suo tempo un progetto per sviluppare un nuovo stadio nell'area di Pietralata. Per chi è pratico della città di Roma, stiamo parlando dell'area che sta alle spalle, un'area semi incolta.
Vicino alla Tiburtina, è vero?
Della stazione Tiburtina.
Quindi sarebbe anche una buona zona, no?
Assolutamente, ma infatti sarebbe stata scelta proprio per la vicinanza con la stazione Tiburtina, che è la stazione dell'alta velocità di Roma, per cui ecco, in giorni in cui c'è Roma Fiorentina, da Firenze in un'ora siete allo stadio, anche perché stadio e stazione distano 650 metri a piedi. Cioè c'hai un ponticello attraversi e sei arrivato allo stadio, insomma, quindi ha assolutamente, a differenza del vecchio progetto di Tor di Valle dove dovevano essere create delle infrastrutture di mobilità pesanti, qui è già tutto semipresente perché quella era l'area che negli anni passati era stata scelta per costruire lo SDO, il sistema direzionale orientale, quella sorta di città di uffici e ministeri che poi non si è mai fatta, è rimasta su carta, ma ad esempio lì è stata costruita una fermata di metropolitana del Quintiliani, che credo che conoscano in 10 in tutta la città, se non come una...
Perché non scende nessuno a Quintiliani.
No, perché passa ogni giorno 80 passeggeri, cioè 80 passeggeri in una fermata metro, capite da soli che insomma non funziona moltissimo. Quindi tu hai lì...
ad personam.
Esatto, quella è una zona selezionata dalla Roma, ha presentato il suo progetto, più o meno sono adesso, senza entrare troppo nel dettaglio, 60.000 circa i posti, potrebbero arrivare a 62, adesso si vedrà, e cose del genere, con 3 parcheggi pertinenziali, ma siccome appunto è molto servita da sistemi di trasporto pubblico pesanti, metropolitana, ferrovie e cose del genere, probabilmente non avrà bisogno di grandi infrastrutture di mobilità. Ovviamente anche a Roma c'è una fetta di chi abita nella zona che lo stadio non lo vuole, ci sono i comitati del no, questo ormai certo. Dovunque si vuol fare un progetto c'è sempre un comitato del no, qualche volta ha ragione, qualche volta in maniera un po' più strumentale, ma adesso non importa. Dopo il deposito del progetto è stata avviata la fase di ascolto della città, il cosiddetto pubblico dibattito, quindi sono state organizzate nel corso dei mesi di ottobre e novembre una serie di sedute pubbliche in alcuni posti della città, la casa della città, la casa dell'architettura e cose di questo genere, dove hanno preso parte fisicamente e dove poi hanno anche depositato su apposito sito internet e cose del genere tutti i vari comitati del sì e del no. A novembre la società Nomisma, che aveva vinto la gestione di questo confronto, di questo pubblico dibattito, ha consegnato in Campidoglio la relazione su tutto quello che è emerso, quindi sulle criticità emerse, almeno a giudizio di chi si è opposto, sugli elementi positivi e cose di questo genere. E in questo momento è in corso il procedimento di controdeduzione da parte degli uffici pubblici, perché ovviamente la relazione per poter entrare diciamo nel dossier poi deve avere di fronte a, non so, la richiesta X, non voglio che ci sia questo parcheggio da 50 posti, è meglio che sia da 100, gli uffici poi devono dire sì, no, e nel caso di ci sia un no devono motivare il rifiuto.
Chi lo farebbe questo stadio?
Fisicamente lo costruisce la Roma. Qui si tratta di un'opera, ci sono delle differenze rispetto al vecchio progetto di Tor di Valle, perché nel vecchio progetto di Tor di Valle era un terreno quasi totalmente privato, il resto della parte pubblica era l'8% e quindi ovviamente rientrava nella categoria di edificazione privata su area privata. Invece le aree sono di proprietà pubblica, Comune di Roma, Regione Lazio e cose di questo genere, quindi si segue una procedura che è diversa, cioè terminata la fase progettuale, immaginiamo che dopo la conferenza preliminare, dopo il dibattito, arriva il progetto definitivo, si va in conferenza decisoria, finisce tutto quanto con l'approvazione, Tutto questo pacchetto poi viene messo a gara d'appalto, dove il soggetto proponente, quindi AS Roma, può costituire un veicolo apposito, quindi può creare una sua società, può essere lei in prima persona, questo lo decideranno poi i fichi, o chi per loro, insomma chiunque deciderà di partecipare, ma possono partecipare tutti, cioè potrebbe partecipare, adesso dico per dire, per fare un esempio, il presidente della Lazio, il presidente della Fiorentina, piuttosto che l'imprenditore X o l'imprenditore Y. Sì. A fronte di diverse offerte, a quel punto il soggetto che è stato, era l'originario proponente, ha il diritto di pareggiare la migliore fra le offerte presentate. Quindi se non è la Roma che vince, poi comunque, ma vince l'imprenditore X con un ribasso, con un'offerta tecnica migliore, non lo so, con quello che sia, la Roma ha la possibilità di adeguare la sua, come soggetto proponente, ha la possibilità di adeguare la sua offerta a quella ritenuta in quel caso migliore dalla commissione.
Posso...
Una volta che quella parte, sì.
Perché quello che sta dicendo è molto interessante, no? Perché è esattamente quello che prevede la legge Stadi, che finalmente potrà essere applicata a partire dal primo gennaio di quest'anno. Ma proprio stando sulla legge Stadi, che lei sappia, questo progetto, almeno ancora mi pare di capire che siamo un po' distanti da qualcosa di molto chiaro e definito, ma si parla anche di inserire in questo progetto una di quelle opzioni per rendere più appetibile da parte del privato la realizzazione dell'impianto. Penso alla costruzione di immobili con destinazioni d'uso diverse da quella sportiva. Cioè si sta immaginando di fare uno stadio. Allora, basta.
Sostanzialmente uno stadio con le sue strette pertinenze. Sì, ci sarà il museo, ci sarà un po' di store, ma stiamo parlando, ragazzi, per fare un riferimento più tifoso e va magari in trasferta. Prendiamo il modello di Torino attuale, non quello futuro che vorrebbe Juventus. C'è pochissima roba intorno allo stadio di Torino. Ecco, immaginate una cosa simile. Okay. Cioè, qui il discorso è questo, attenzione, spetta al soggetto proponente, in questo caso AS Roma o può essere la Fiorentina, può essere chiunque sia, adesso non ci importa chi è fisicamente, decidere che modello vuole sviluppare. La Roma, questa gestione della Roma, a differenza della precedente di Pallotta, aveva in mente uno stadio che è uno stadio e basta, con veramente il minimo sindacale, cioè il chiosco per prendere la bibita fuori.
Ecco, a questo punto, diciamo, la curiosità viene quasi spontanea, ma se questo è il progetto, da un punto di vista della sostenibilità, cioè questo impianto costerà 100, 150, non ho idea, ma se
535.
Non... Quanto?
535.
535 milioni di euro, ecco. 50, come si rientra di una cifra così mostruosa non ci si mette l'infrastruttura alberghiera, se non ci si mette il commerciale, se non, cioè, e soprattutto da un punto di vista della bancabilità, questi denari da dove vengono? Vengono freschi dalle tasche del proprietario della Roma?
Nel piano economico finanziario che la Roma ha presentato ci sono delle ipotesi, nel senso, allora, una fetta, adesso io non ricordo le esatte percentuali, ma diciamo circa il 40-45%, se non ricordo male, di questi soldi li mettono i Fritkin come investimento personale, sostanzialmente. Il resto viene fatto attraverso la contrazione di mutui. L'elemento di rientro viene calcolato su una base di 90 anni di concessione, quindi il massimo attualmente stabilito dalla legge, e quindi con bigliettazione, naming rights, marketing e cose di questo genere. Tenete presente una cosa, sicuramente è un grande merito dell'effetto Mourinho, ma di fatto la Roma da due anni a questa parte fa quasi sempre il sold out, e se non arriva al sold out è vicinissimo al sold out, oppure nelle partite quelle dove, cioè, una volta ci andavamo in
di minore interesse
all'Olimpico. Sì, cioè adesso sono curioso di vedere quando ci sarà Roma e Cremonese il 3 gennaio, quanti spettatori ci saranno, cioè oggettivamente partita di Coppa Italia il 3 gennaio con freddo che fa.
Certo.
Sono curioso di vedere in quanti
era freddo a Roma, non lo conoscete. Ma e la Lazio che fa?
Allora, la Lazio, la situazione, anche qui, sai, quando la Lazio, il suo presidente, nell'ultimo periodo ha rilanciato più volte l'interesse nei confronti dello stadio Flaminio, però poi, come il Comune gli ha spesso ripetuto, d'accordo Claudio, anzi senatore Lotito, siamo contenti che ti interessi.
Ma noi non lo facciamo.
Un progetto. Il Flaminio è nostro come proprietà, noi il nostro comune di Roma. Siamo disposti a sederci al tavolino, ma ci serve che tu vieni con un progetto, non con così una intenzione. Deve esserci un progetto fatto. So che il presidente di Tito ha chiesto ormai quasi 2 anni fa, se non ricordo male, tutte le carte di tutti i progetti che erano stati presentati già sul Flaminio e bocciati dalla soprintendenza, perché il problema del Flaminio è una serie di vincoli che rendono, a mio personalissimo,
ne sappiamo qualcosa da queste parti,
sapete, ragazzi, il costruttore le faceva Modino, anzi scusate,
non si può aumentare la superficie, si possono fare praticamente cose. E a differenza peraltro del Franchi, il Flaminio ha una serie di elementi circostanti di edificazione che rendono di fatto non compatibile con l'attuale sistema della sicurezza per gli accessi in uno stadio di serie A maschile questa cosa. Cioè, questo stadio potrebbe essere preso e ristrutturato per esempio per le squadre femminili o le squadre primavera, cose di questo tipo. Ma chi è che li spende almeno 60 milioni per una cosa del genere? Potreste chiedersi, dove fa a dire 60 milioni? Perché nella precedente consigliatura l'amministrazione comunale si fece, con un bando vinto dalla Fondazione Getti, si fece finanziare uno studio della Sapienza per la ristrutturazione del Flaminio e venne fuori che l'investimento minimo era di almeno 60 milioni di euro, per avere però uno stadio da 22-23 mila persone che non può avere più di quello che già ha.
Posso togliermi su questo un piccolo sassolino dalla scarpa? In realtà nella vecchia legge stadi, che era l'articolo 62 del decreto legge 50 del 2017, è stato trasferito tutto nella nuova legge, che è il decreto legislativo 38 del 2021, tranne un comma che è rimasto nella vecchia legge, è rimasto nascosto ma è sempre vigente, ed è il famoso comma sui vincoli storico-architettonici. E quella legge lì, che ancora non è mai stata applicata e anzi è stata del tutto dimenticata qui a Firenze, ma in realtà consente, per esigenze di ammodernamento dell'impianto, ora non lo sto a far tanto lunga, consente di diciamo superare i vincoli, e prevede che il Ministero della Cultura ci dica quali sono quegli elementi strutturali che in termini assoluti non possono essere, diciamo, eliminati. Quindi in realtà, con tanta volontà, una strada per superare questi vincoli
vi dico che questo tipo di cose non si supereranno, perché voi sapete che per avere le famose, chiamiamole 5 stelle, per essere semplici nei confronti di chi ci ascolta, le 5 stelle UEFA, per poter ospitare finali di coppe europee e cose di questo genere, occorrono una serie di caratteristiche: l'angolo di inclinazione degli spettatori, la larghezza della seduta, l'angolo di visuale, la luminosità, la copertura, le tribune stampa, c'è tutto un elenco lunghissimo, cioè un dossier si può trovare sul sito della UEFA, se mettessi a cercare ci sta tutto quello che serve. Ecco, quando tu lo vai a mettere, io parlo del Flaminio perché lo conosco, non conosco altrettanto bene il Franchi, ma credo che non sia tanto diverso, quando lo vai a mettere ad esempio la copertura al Flaminio non si può fare, non solo non si può fare perché c'è il vincolo storico, monumentale, architettonico, ma perché c'è anche un vincolo paesaggistico che riguarda la collina dei Parioli, da cui in realtà ci sarebbe
allora di che cosa stiamo parlando,
ragazzi? è il più bel paese del mondo, no, il nostro,
sapete che ai sensi delle normative UEFA, ma anche delle normative dei piani regolatori, uno stadio deve avere un determinato numero di parcheggi pertinenziali. Sotto non si può scalare perché c'è una necropoli,
certo.
Per noi sotto all'altezza del Flaminio ci sta una necropoli di epoca romana, tardo imperiale romana, e là sotto tu non puoi, non è che poi faccio sotto il parcheggio interrato, sì. Al netto del fatto che dal 2012 che il comune di Roma non accetta parcheggi interrati perché sono difficili da mantenere e soprattutto da tenere in sicurezza, ma comunque non si può fare. Quindi tu lì non puoi creare parcheggi, cioè tu lì potresti fare uno stadio dove puoi accedere solo ed esclusivamente con un tram, di fatto i due, che parte da Piazzale Flaminio e che 9 volte su 10 si ferma, per cui insomma francamente è vero che è molto vicino, è anche una gradevole passeggiata.
Il gioco mi sembra non valere la candela, ecco, Fernando, sei stato molto chiaro.
Mi pare una spesa difficile da sostenere per una squadra che non sia di calcio maschile, che però 23.000 spettatori, 60 milioni non ce li fai facilmente, certo. Se te lo danno per 180 anni, lo stadio, e comunque senza avere la possibilità appunto di allargare,
cioè,
quello è quello deve rimanere, amen. Questa almeno è la situazione di oggi, quindi la Lazio al momento, a parte delle dichiarazioni di intenti, non risulta che abbia presentato,
fa pagare il biglietto ai defunti, progressi.
Quello della Roma è in attesa che il Comune completi l'esame delle controdeduzioni alla relazione sul dibattito preliminare. A quel punto la Roma, incassando tutto questo file, procederà alla realizzazione, alla stesura del progetto definitivo, al quale mi risulta che stanno lavorando, ma insomma finché non arriva la fine della parte prima non possono andare oltre. A quel punto, una volta depositato, si aprirà la conferenza decisoria, dove verrà messo tutto quanto insieme, saranno fatti i controlli eccetera eccetera, e poi si andrà a gara d'appalto. La società ha sempre detto che vorrebbe inaugurare il nuovo impianto per il centenario, che cade a giugno del 2027. I tempi sono già oggi strettissimi, io credo che sia quasi...
Bisogna correre.
Credo che in questo caso le realizzazioni che vanno fatte sono relativamente facili da fare, sono quasi tutte nei classici prefabbricati, quindi non è che ho grandissime lavorazioni che portano via chissà quanto tempo, ma più o meno un paio d'anni servono di lavorazione. Quindi, facendo i conti, se voglio aprire a giugno 2027 vuol dire che io a giugno 2025 devo avere il cantiere in piedi che comincia a lavorare. Siamo ormai nel...
A fine 23 c'è un anno.
C'hai un anno e mezzo per concludere tutti gli atti amministrativi, pregando poi a quel punto che tu non abbia nessun tipo di problema, cioè che non escano fuori tombe, non so, sai, questo piccolo problemino a Roma, che come scavi 5 metri sotto trovi chissà che cosa, pure Giulio Cesare lì seduto. Quindi diciamo, sperando che non succeda nulla di tutto questo, che non ci siano ricorsi e cose di questo tipo, insomma i tempi sono oggettivamente davvero molto stretti per rispettare quella scadenza. Però quella è la scadenza che la Roma ancora oggi ribadisce di voler rispettare. Ma è chiaro che dipende fondamentalmente da quando presenteranno il progetto.
Chiaro. Fernando, grazie mille, ci hai dato un bel quadro di tutta la situazione.
Buon lavoro a tutti.
Grazie. Grazie ancora al collega del Messaggero, capitale nella quale sono due le squadre. A Milano siamo ancora in fase forse ancora più embrionale, con due soggetti attivi, e quindi anche lì mi sembra tutto abbastanza intrecciato. So che idea si è fatto lei, ti sei fatto tu, prof, della situazione anche a Milano.
Ma mi sembra che ci si sia andati, non la conosco da vicino, però diciamo per sentito dire e per letto, mi sembra che si sia andati proprio a cercare il problema, nel senso che alla fine si è fatta talmente tanto lunga che pure San Siro si è fatto diventare un monumento prima ancora di farselo dire dal ministero.
Si è messo in mezzo Sgarbi, chiunque.
Comunque il secondo anello non è toccabile,
si trasforma in monumento tutto,
e questo crea grandi problemi, perché diciamo questa situazione qui ha vari attori, cioè i club che sembrano spingere verso delle soluzioni autonome. Ora io ho annotato una a San Donato e l'altra mi pare sia l'Inter a Rozzano, con tutto quello che comporta, perché si parla di comuni limitrofi e come sono confinanti con quello di Milano, e si stanno facendo dei paralleli su come si organizza poi anche il comune di Assago per quello che riguarda il forum di Assago, e il comune invece cerca di tenere i club a San Siro. A parte l'opinione personale, insomma, San Siro, ad averlo,
se permettete, anche l'Olimpico,
certo,
cioè, mi sembra un signor stadio.
Sì, signor stadio, insomma, la visibilità all'Olimpico non è il massimo, ma quella di San Siro è meravigliosa, ma perché sei abituato te ai posti, è un po' come quello discorso della maratona che si faceva prima.
Vedrai, io ho tutta la vita all'Olimpico piuttosto che vederla a San Siro.
No, ecco, io al contrario. Però Sala farà la guerra a questa pronuncia della soprintendenza, a questo vincolo, perché poi tenere San Siro con i costi che ha, se venga utilizzato.
È impossibile. Ma guarda Giulio, io questa cosa, permettimi di dirla di nuovo perché ci tengo davvero tanto, la legge, perché molto spesso no, si dice qual è il problema? Il problema è che non c'è la legge, bisognerebbe fare una legge per, no? È un po'
quella la ricetta. C'è la legge.
Ma qui la legge c'è. Cioè, non solo c'è la legge sugli stadi, c'è una legge che dice, ora io non ce l'ho sotto mano, bisognerebbe ricercarlo, ma se qualcuno c'ha il computer davanti ci mette un attimo, decreto legge, articolo 62, decreto legge 50 del 2017, c'è rimasto soltanto due commi, che sono quei due commi che si occupano degli impianti sui quali grava un vincolo storico-architettonico. Allora, quella norma lì dice espressamente che questo vincolo si può superare se è necessario farlo per esigenze di, intanto, di sicurezza degli spettatori. Si parlava, no, prima della maratona, qui per chi non conosce lo stadio, che cosa è la maratona? Il settore laterale dello che stadio distinti. Di Firenze, dove il vincolo sarebbe che se uno la guarda di profilo vede questo bellissimo, no, queste bellissime linee molto molto semplici. Ma io lo capisco che da un punto di vista architettonico possano essere belle, siano state una bella innovazione di nervi, tutto quello. Ma c'è una legge in Italia che prevede la possibilità
di
superarle se questo è necessario per la sicurezza degli spettatori. Ora, chiunque abbia sia andato, come dicevi tu Giulio prima, chiunque abbia sia stato almeno 5 minuti in maratona sa che è una situazione di insicurezza, perché se ti senti male nel mezzo della fila veramente serve l'elicottero per portarti via.
Certo.
Ma non è soltanto ora, non per fare il luogo comune della sicurezza, è anche una questione di comfort. Certo. Allo stadio si deve andare, si paga un biglietto, certo. In quel settore anche molto salato spesso,
certo.
E si vuole stare comodi.
Insomma, poi siamo avvocati, direttore, facciamo la nostra professione, no? Cioè facciamo
sì, fra l'altro
le eccezioni, ma anche
su quel discorso della larghezza seduta in maratona c'è anche chi dice ma non è che siamo a rischio UEFA?
No, non è che siamo
oggi
fuori,
siamo fuori
soltanto che cosa si deve fare, cioè, e quello è lo stadio, sì, che così si sta,
però in teoria non ci organizzi una finale, no, di Champions.
Assolutamente. Ecco. Assolutamente.
E dove va a giocare la Fiorentina?
La Fiorentina ad oggi si augura di congelare. Mi sento sotto esame con il prof. Giustamente.
Sta guardando,
la Fiorentina
sta guardando anche
vorrebbe
quanto hai preso agli esami precedenti.
Congelare la scadenza del 2006 per l'impiego dei fondi e quindi avere modo di effettuare questi lavori con ancora l'ingresso del pubblico, perché con l'ingresso del pubblico i lavori li fa in più tempo. E a quel punto, se proprio c'è un periodo di 1-2 mesi, 4-5 partite, bussare a Empoli. Per dirtene
un po' come è stato per Italia 90, quindi
sì,
perché finché sia stato possibile andare al Franchi,
qual è il problema?
Ecco.
Che convincere attraverso il governo che questi fondi possano essere usati oltre il 2026 pare essere molto molto complicato, e qui torno a guardare io invece il professor Orso.
Sì, allora qui ci sono, mi sembra, due problemi. Un primo problema è politico e non ci entro, ma lo possono intuire tutti, nel senso che diciamo l'amministrazione di Firenze,
chiaro,
non ha lo stesso colore
del governo.
Del governo, quindi diciamo bisogna vedere se il governo ha voglia intanto di fare un favore al comune di Firenze. Ma diciamo che mettiamo da parte questo problema, che peraltro non ci compete, perché nessuno di noi,
no,
di noi tre
ci può arrivare.
È un politico e ci può arrivare. Stando alla questione giuridica, a me sembra molto difficile. Io non sono un conoscitore di finanza pubblica, però al momento gli stanziamenti del PNRR e del PNC sono fino al 2026, quindi il rischio, per come la vedo io, è che se tu non spendi quei soldi entro il 2026 poi non ce li hai più nei capitoli di bilancio, quindi non so sinceramente come si possa fare a immaginare di andare oltre il 2026, però è anche vero che si può far tutto, diciamo, con la volontà si fa
far
tutto.
Spendere tutti quelli stanziati e poi lasciare fuori quelli dell'investitore privato.
Questa può essere una soluzione. però ecco, poi qui serve un...
No, però voglio dire, ora portandolo un attimo poi sul piano sportivo, la preoccupazione del club è legittima, cioè con tutti questi punti interrogativi, guarda, si sa forse quando si comincia.
L'altro dettaglio non di poco conto è che c'è tutto un procedimento avviato per gli interventi sul Padovani, che è dove potrebbe andare a giocare la Fiorentina, ma al di là di 4-5 milioni che ancora devono essere trovati, perché il comune porterà il Padovani a 8.000 posti ma ne servono 12.000 per la Serie A, quindi lì qualcuno dovrà mettere i soldi necessari per salire a 12.000 posti. Ma qualunque, comunque partano i lavori al Padovani nelle prossime settimane, non ci si fa per l'inizio del 24-25 stagione calcistica avere un Padovani a
da
posto.
15.000 posti.
Quindi comunque c'è un limbo nel quale la Fiorentina non sa dove giocherà. Per il momento ha bussato a Cesena e a Modena. È chiaro che non è dietro l'angolo, e ti aggiungo, se come tutti ci auguriamo quest'anno la Fiorentina conferma una qualificazione europea, Reggio Emilia, perché se no non c'è altre situazioni rispetto al Mapei Stadium per giocare in Europa.
Guarda, ti posso aggiungere 30 secondi un problemino ulteriore. Allora, qui si prova, si è parlato, no, di letterina, la letterina,
sì,
di Nardella.
Sì.
Allora,
sì.
Mettiamo che si manda questa letterina e mettiamo che dall'altra parte gli risponde subito il governo dicendo ma sì, certo, la soluzione si trova. Immaginiamo questo scenario. Allora, il bando prevede di aggiudicare i lavori entro il 31 dicembre 2023, avviare i lavori entro il 31 marzo 2024, ultimare i lavori e garantire il collaudo dell'intervento entro il 31 dicembre 2026. Allora, adesso si è guardato la parte economica di queste due offerte, ora si andrà a vedere la parte tecnica, cioè come questi lavori verranno svolti, e qui ci si gioca la più grossa parte della gara fra le due imprese in gara. Ora, se si cambiano poi le carte in tavola e si dice no, abbiamo scherzato, il termine non è più 31 dicembre 2026, si può finire 31 dicembre 2028. Io che perdo, dico certo, aspetta, ma se certo. Io avevo tempo fino al 2028, avevo un'idea geniale per fare i lavori facendo giocare dentro la Fiorentina, quindi si rifà la gara. Insomma, mi sembra veramente, veramente complicato.
Verrebbe voglia di chiosare dicendo che questo succede quando non si cammina forse a braccetto con tutti i protagonisti coinvolti.
Sì, è chiaro che se si vuole dare un titolo a tutta questa storia, è un po' il titolo è che è una storia sbagliata. No,
ecco.
Ben inteso, non si può dire, non è che c'è qualcuno che ha la colpa. Qui tutti hanno lavorato, e questo certo. Lo voglio dire, cioè il comune ha fatto anche dei miracoli, cioè negli spazi stretti che aveva il sindaco e il comune hanno fatto dei miracoli. Il problema è che però è una storia che è nata male proprio per la ragione che ricordavi adesso, perché lo stadio si doveva fare a braccetto tra Fiorentina certo. E comune, andare di pari passo, immaginare dove sarebbe andata la Fiorentina nel frattempo e tutto il resto.
Indubbiamente.
Noi ringraziamo il professor Federico Orso.
Totalmente.
Speriamo di aver chiarito e non aver avvilito troppo i nostri ascoltatori. La seconda non sono in grado di escluderla.
La chiusura dell'amico che ci scrive: ragazzi, allo stadio bisogna saper soffrire. Poi tanto qui a Firenze è nel DNA la sofferenza allo stadio. Professore, grazie mille.
Grazie a voi.
Io ringrazio ancora il professor Federico Orso, avvocato di esperto di diritto dello sport e professore di diritto amministrativo all'Università di Firenze. Spero di ritrovarti presto.
Spero anche io. Grazie per l'ospitalità.
Il 3 gennaio torniamo con la prossima puntata di Scanner, che però comunque potete ritrovare lunedì su TMV Radio a partire dalle 19. E allora ne approfitto, auguri di buon Natale anche a Federico, a
auguri,
Giulio.
Grazie, buon Natale, auguri. Buon Natale a chi ci ascolta. Un abbraccio a tutti e anche buon anno. Dio.
A prestissimo con Scanner. Scanner.